Molte volte noi non sappiamo ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Che cosa ci manca e di cosa abbiamo veramente bisogno. Nella preghiera cristiana, quella che stiamo esaminando, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, la preghiera dei figli, la preghiera dei discepoli, il Padre nostro, noi abbiamo visto quelle che sono le priorità che devono essere osservate nella nostra preghiera. Il nome di Dio deve essere santificato, il regno di Dio deve avanzare e la volontà di Dio deve essere fatta sulla terra così come è fatta nel cielo. Questo è quello che i cristiani chiedono prima di tutto e soprattutto. Ma poi nella preghiera cristiana la risposta a queste due domande, cosa ci manca e di cosa abbiamo veramente bisogno, coincide. Perché quando un figlio di Dio prega, si rivolge al Padre Celeste nella piena sottomissione alla sua buona volontà. Sicché ciò che avverte come una mancanza è anche ciò di cui ha veramente bisogno. Purtroppo non sempre è così, non è così per tanti uomini che desiderano quello di cui non hanno bisogno e credono di avere bisogno quello che non gli manca davvero. Ma per i cristiani è così. E Gesù ci ha insegnato a pregare secondo i nostri veri bisogni, perché il Padre nostro non è soltanto una preghiera modello e non è soltanto una preghiera che possiamo ripetere, ovviamente se pensiamo e riflettiamo alle cose che diciamo nel farlo, ma è anche un grande insegnamento riguardo a quella che è la nostra posizione davanti a Dio, il nostro stato, la nostra condizione. Il cristiano non si lascia trasportare dalle proprie fantasie egoistiche e meschine nel supplicare Dio. Chiede secondo la volontà di Dio ciò che gli permetterà di compiere lo scopo della propria esistenza, appunto che il nome di Dio sia santificato, che il suo regno venga e che la sua volontà sia fatta in terra così come è fatta nel cielo. Quindi questa mattina ci soffermeremo sulla seconda parte del Padre nostro. Vi ho detto che non lo guarderemo in dettaglio perché l'abbiamo fatto altre volte, ma questa mattina vogliamo farlo. Perciò leggiamo dal versetto 9 al versetto 15 del capitolo 6 di Matteo. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, di cosa abbiamo veramente bisogno? E la prima cosa di cui abbiamo bisogno è sostentamento, sostegno. Noi abbiamo bisogno di sostegno, noi siamo esseri bisognosi perché siamo deboli spiritualmente, siamo fragili anche fisicamente. Noi non siamo puri spiriti. Spesse volte ho sentito parlare di questa richiesta, questa che viene chiamata la quarta richiesta del Padre, no, della preghiera del Signore, e chi la esponeva parlava in termini spirituali, dacci oggi il nostro pane quotidiano, riferendosi alla parola, ai nostri bisogni spirituali. E questo è uno dei problemi che affligge la Chiesa, temo la Chiesa evangelica in modo particolare. Questo disallineamento spesso con la realtà, la mancanza di realtà, la mancanza di concretezza, la mancanza o il difetto nel vedere le cose così come sono realmente. Si pensa che essere figli di Dio, almeno alcuni lo pensano, significhi perdere tutta la materialità, tutta i propri bisogni anche naturali. No, noi non siamo puri spiriti, non lo saremo mai, perché perfino quando saremo risuscitati saremo carne e ossa, vabbè, di un'altra specie, ma non siamo angeli. Noi abbiamo dei bisogni materiali, la nostra umanità redenta ha dei bisogni che devono essere soddisfatti secondo il giusto ordine, certo, ma in modo pieno e reale, affinché possiamo vivere bene. Questa deve essere la nostra aspirazione. Sì, la nostra aspirazione è quella di vivere bene su questa terra. Non era forse la preghiera di Giovanni l'Apostolo per il suo caro amico Gaio: io prego affinché tu prosperi come prospera anche l'anima tua. Certo, non è la prosperità dei milionari che alcuni sentiamo dire che è lo scopo di ogni cristiano. No, ma noi dobbiamo aspirare e desiderare a vivere una vita in ogni decoro, nella tranquillità, nella pace. E questa richiesta, dacci oggi il nostro pane quotidiano, prima di tutto vi voglio fare notare che Gesù ci insegna e ci dice che dobbiamo chiedere il pane. E in fondo, quando diciamo pane, tutti comprendiamo che il pane è quello che è semplice ed è essenziale. Spesse volte nelle nostre case si dice: quando c'è un pezzo di pane sulla tavola c'è tutto, perché ti accompagni qualunque cosa, magari pane col pane, ma comunque sempre nutrimento è. E ciò che è essenziale, semplice per il sostentamento dei nostri corpi, e credo che una estensione la possiamo fare. Quando Gesù ci dice di pregare chiedendo il pane quotidiano, non credo che si voglia riferire solamente al cibo materiale. Noi come esseri umani, seppure redenti, come dicevo, però abbiamo dei bisogni che vanno al di là del nutrimento. Se voi a un bambino date da mangiare soltanto e non gli date affetto, non gli date istruzione, non gli date considerazione, no? Correzione, questo bambino non crescerà bene, non starà bene né mentalmente e molte volte nemmeno fisicamente. Noi quando parliamo di ciò che è essenziale alla nostra vita, quindi quando chiediamo al Padre e Gesù ci istruisce a chiedere dacci oggi il nostro pane, dice che noi dobbiamo, è perfettamente legittimo per noi pregare per la salute, pregare per il miglioramento delle nostre relazioni, per tutto ciò che promuove la nostra gioia, la nostra felicità su questa terra come esseri umani anfibi, perché noi siamo anfibi. Anfibio significa che ha una vita doppia, no, non nel senso che si vive in modo ipocrita, ma sapete bene quali sono gli anfibi, no? L'avete studiato a scuola, vero Simona? Per esempio una rana è un anfibio, perché una rana nasce come un pesciolino, in realtà in acqua, all'inizio ha le branchie, quindi ha bisogno dell'ossigeno che si trova sciolto nell'acqua, ed è anche, spesse volte, molti girini sono vegetariani, cioè si nutrono di piccole alghe, pezzi di piante in decomposizione. Poi questi girini hanno la loro metamorfosi, la loro trasformazione, perdono la coda, giusto? Infatti le rane fanno parte degli anuri, vero Francesco? Questo lo sai, no? Tu sei interessato ai ragni, non agli anfibi. Comunque, perdono la coda e sviluppano i polmoni e quindi sono adatti a vivere fuori dall'acqua. Hanno bisogno dell'ossigeno che si trova nell'aria. E noi siamo anfibi, se ci pensate, in un certo senso noi siamo esseri che sono spirituali e materiali allo stesso tempo. Ma non solo, anche in un certo senso noi ci troviamo a vari livelli di sviluppo e magari anche in certi momenti della nostra vita abbiamo bisogno di certe cose e poi quando cresciamo e maturiamo magari abbiamo bisogno di altre cose. Non è forse vero che le nostre preghiere dovrebbero anche cambiare man mano che la nostra maturità cristiana aumenta? Io ricordo come pregavo quando il Signore mi ha salvato, le cose che chiedevo a Lui, molte preghiere erano sbagliate. Secondo me Dio si fa tante risate delle nostre preghiere quando noi gli poniamo, anche con tutta la fede che abbiamo, certe richieste. Eppure le tollera, le comprende, le corregge, ci dà le cose di cui abbiamo veramente bisogno, ma la maturità cristiana ci porta anche a fare le giuste richieste o le richieste migliori secondo quelli che sono i nostri bisogni. Quindi pensate a questa metafora della rana, noi siamo esseri anfibi e abbiamo bisogno di certe cose in certi momenti della nostra vita, di certe altre in certi altri momenti, e sicuramente siamo persone che hanno una duplice natura e quindi dobbiamo chiedere il pane. E poi c'è quest'altro aggettivo che qui viene tradotto quotidiano. Ora anche nella nota voi trovate che questo aggettivo viene tradotto da alcuni in modo diverso. In realtà l'aggettivo greco che viene tradotto quotidiano può avere due significati, se vogliamo, parecchio diversi, perché in un caso diciamo sarebbe un nome originale, dall'altro sarebbe un nome derivato dall'unione di altri due termini. Non entro nel tecnicismo, ma in un caso significherebbe, pensate, dacci oggi il nostro pane di domani. Una parola molto simile viene usata in Atti capitolo 7 al versetto 26 e poi 16 al versetto 21, 11, dove si parla del giorno successivo. Oppure, se si prende l'altra opinione, sarebbe il pane necessario, il pane di sussistenza. Ora, esaminiamo questi due significati. Se davvero Gesù ci sta dicendo che noi dobbiamo chiedere a Dio il pane che è necessario, che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che probabilmente noi dobbiamo favorire una sorta di minimalismo, ciò che è sufficiente, il pane che ci permette di sopravvivere, le cose che ci permettono di non andare sotto, ma neanche di avere troppo. Niente di superfluo, niente di mancante, niente di superfluo. Una vita spartana, alcuni la intendono così. Niente da dire. Se invece significherebbe il pane di domani, secondo quelli che propendono per questa interpretazione, si chiede che ci sia una certa anticipazione delle grazie e delle benedizioni promesse e delle benedizioni escatologiche, cioè quello che succederà nel futuro, il godimento della caparra dello spirito, delle potenze del mondo futuro, delle quali i sacramenti, la Chiesa sono delle anticipazioni. Come la dobbiamo vedere? Che cosa dobbiamo intendere? Io direi che forse noi non dobbiamo spingere troppo in là nessuna delle due interpretazioni, perché si tratta della richiesta del benessere psicofisico. con tutto ciò che comporta. E vedete, fratelli, noi dobbiamo fare attenzione a non diventare materialisti, ma non dobbiamo diventare nemmeno iperspirituali, non dobbiamo perdere la testa. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo dice che noi dobbiamo pregare per le autorità, per chi è in autorità? Prima Timoteo al capitolo 2 dice che noi dobbiamo pregare per i re, per fare intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Perché? Preghiamo perché il presidente Draghi si converta, preghiamo perché Ursula von der Leyen divenga una credente. Non mi sembra che è questo che Paolo ci sta dicendo. Paolo ci sta dicendo che noi dobbiamo pregare per tutti i re, per tutti gli uomini, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è lo scopo. E quando noi chiediamo: Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci ciò di cui abbiamo bisogno, stiamo chiedendo proprio questo. Stiamo chiedendo di poter vivere in pace, tranquillamente. Noi non stiamo chiedendo come cristiani. I cristiani non hanno l'ambizione di cambiare il mondo. Non hanno l'ambizione di cambiare la gente, la cultura, la società, i sistemi politici. No, no, no. I cristiani non sono né rivoluzionari e né reazionari. Qual è l'ambizione che deve guidarci come cristiani? Una vera ambizione, una vera passione è quella di essere fedeli testimoni di Dio nel mondo. Non essere del mondo, ma vivere nel mondo come testimoni di Dio. E per questo abbiamo bisogno di pace, di salute. Abbiamo bisogno di tranquillità e anche per questo noi preghiamo. Quindi, quando noi preghiamo per questa richiesta, noi stiamo chiedendo a Dio che ci conceda una relativa tranquillità e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere serenamente come testimoni suoi. Quindi, prima di tutto, abbiamo bisogno di sostegno. In secondo luogo, queste richieste ci puntano verso un altro grande bisogno, che questo sì è spirituale. Un puritano ha detto: prima Dio, il suo nome, il suo regno, la sua volontà, poi noi. E quando preghiamo per noi, su tre richieste, solo una riguarda il nostro benessere temporale, mentre due, o forse quattro, a seconda di come si interpreta, riguardano i nostri bisogni spirituali. Di cosa abbiamo maggiormente bisogno come esseri spirituali? Abbiamo bisogno di nuove, quotidiane, continue provvigioni di grazia, di perdono. E infatti Gesù ci insegna a pregare così come per il pane, così anche per il nostro perdono. Dacci oggi il nostro pane e rimettici i nostri debiti. Noi abbiamo bisogno di un perdono continuo. Perché? Perché pecchiamo continuamente. Questa è l'unica risposta. Molte volte quando qualcuno: no, non mi sento di pregare, oggi sono stato così ribelle, così distratto, così lontano dal Signore. È proprio quando ci sentiamo così che abbiamo maggiormente bisogno di pregare. Altrimenti cosa andiamo a dire a Dio? Quello che diceva il fariseo: Signore, ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini, ecco cosa faccio io, ecco. E quando non le possiamo presentare queste opere, non andiamo a Dio? Ma che cosa se ne fa Dio di tutto questo? La preghiera del pubblicano è la preghiera di ogni figlio di Dio. E noi andiamo dal Signore, come Gesù ci dice di pregare quotidianamente per il pane o costantemente per il pane, così noi dobbiamo chiedere costantemente a Dio perdono, perché noi pecchiamo costantemente. E quindi l'esame di noi stessi, la confessione del nostro peccato, l'umiltà, la trasparenza davanti a Dio, sono le virtù più comuni e basilari della vita cristiana, dalle quali non dobbiamo mai distaccarci. Sono l'ABC della vita cristiana, ma sono anche l'UVZ della vita cristiana. Perché? Perché la vita cristiana comincia con la nostra confessione di peccato davanti a Dio. E come finisce la vita cristiana? Immaginatevi. Fate uno sforzo, dai. E non vi sembri troppo lugubre questa immagine. Immaginatevi distesi sul vostro letto di morte. Fra 100 anni, va bene, anche chi ne ha 80 e più, fra 100 anni, 180 anni per lo Salvatore. Non ci arrivi, mi dispiace. Immaginatevi sul vostro letto di morte. Come vorreste morire? Ah, non lo so io come vorrei morire, ma io spero di poter morire bene, nel senso magari senza soffrire troppo, se questa è la volontà del Signore, magari circondato dai miei figli, dai miei nipoti, dai miei pronipoti, se ne avrò, e soprattutto magari che il mio pastore mi verrà a visitare, mi aiuterà, ma vorrei morire potendo pronunciare queste ultime parole: rimettimi i miei debiti, Signore, in virtù del sangue di Cristo, per amore della sua opera, perdonami, perché ho la consapevolezza di avere peccato fino a questo giorno. Sono l'ABC, ma sono anche l'UVZ, sono le ultime parole che un cristiano dovrebbe aspirare a pronunciare. Solo Gesù non le ha dovute pronunciare e ha potuto dire: nelle tue mani io rimetto il mio spirito, è compiuto, perché Gesù non ha mai peccato. Ma tutti quanti noi non potremo che pregare così fino alla fine. E non possiamo e non dobbiamo nascondere nulla a Dio. Egli perdona tutto. Io credo che noi dobbiamo essere autenticamente evangelici, cioè uomini e donne del Vangelo, uomini e donne che pronunciano e proclamano la buona notizia. Ce l'avete presente quel passo di Matteo 12, 31? Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Solo chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. E su che cosa ci si sofferma? Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? E tutti lì a domandarsi: lo bestemmia lo Spirito Santo è questo e quell'altro. Ma io vorrei soffermarmi sulla prima parte di questo verso, dove trovo il Vangelo. Ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Questa è la promessa di Gesù. Venite a me, voi. Non voi che siete giusti. Gesù è l'amico dei peccatori, come abbiamo cantato. Gesù è colui che ci accoglie. Se i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, diverranno bianchi come la neve. Non c'è peccato che possa tenerti lontano da Cristo. Se vai a Lui, non c'è niente che dovrebbe pesare sulla tua coscienza, qualunque cosa tu abbia fatto. Non... Voi potrete dire: ma pastore Ulfo, stai allargando troppo la porta del cielo. No, la porta del cielo è ancora oggi spalancata per chiunque va a Cristo. Qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini. Questo è quello che Gesù ci dice: se vai a Cristo, Egli non ti caccerà fuori, qualunque cosa tu abbia fatto. Gesù ci insegna: perdonaci, rimettici i nostri debiti. E questo significa che Dio è perdonatore. Egli davvero perdona se noi confessiamo i nostri peccati. Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e da purificarci da ogni iniquità. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. E poi, anche se non sembra in una forma di richiesta, in questa richiesta di grazia c'è un altro aspetto che è davvero interessante, perché Gesù lo dice: rimettici i nostri debiti, e si sarebbe potuto fermare là in fondo, no? Perché poi questo versetto crea dei problemi a noi evangelici, no? Perché sembra, e qualcuno l'ha interpretato così, nella misura in cui noi perdoniamo ci sarà perdonato, quindi per essere perdonati dobbiamo perdonare, una sorta di acquisto del perdono. E poi Gesù lo ripete alla fine, che se voi non perdonate agli uomini non sarà perdonato a voi. Allora che vuol dire? Che Dio qui sta dicendo che se noi vogliamo essere perdonati da Lui prima dobbiamo perdonare gli uomini? No, è esattamente il contrario. Se abbiamo conosciuto la grazia del perdono, se abbiamo conosciuto la gratuità del perdono, se abbiamo conosciuto e compreso quanto il perdono che Dio ci ha dato sia stato generoso, sia completo, sia stato doloroso, perché perdonare è doloroso, è stato doloroso per Dio perdonarci, se mi è permesso parlare in questi termini. Egli ha dovuto dare il suo figlio, egli ha dovuto spargere il proprio sangue per il nostro perdono, e noi pretenderemmo che il modo in cui perdoniamo gli altri sia diverso? Paolo mette a confronto e a paragone il perdono che noi diamo con il perdono che abbiamo ricevuto. Come siete stati perdonati? Perdonate. Colossesi 3. Quindi, più avanti il Signore racconterà questa parabola del servitore spietato, che tutti quanti sappiamo, quell'uomo al quale era stata concessa una grande remissione, che non fu capace di rimettere un piccolo debito di un suo conservo, per farci comprendere quanto non dobbiamo fare i sostenuti, quanto non dobbiamo fare i puntigliosi, quanto dobbiamo essere pronti ad accogliere il nostro prossimo, anche quelli che hanno peccato gravemente nei nostri confronti. Padre nostro che sei nei cieli, rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo o li abbiamo rimessi. Quindi abbiamo bisogno di grazia. Abbiamo bisogno di grazia per essere perdonati, abbiamo bisogno di grazia per perdonare. Questo è il nostro bisogno. Non sono cose, non sono frutti che nascono sull'albero della natura, questi. Quindi di che abbiamo bisogno davvero? Prima di tutto abbiamo bisogno di sostegno, poi abbiamo bisogno di grazia e infine, e con questo concludo, abbiamo bisogno di protezione. Abbiamo bisogno di protezione, perché la terza richiesta è: Padre nostro che sei nei cieli, liberaci dal maligno, non ci esporre alla tentazione o non ci indurre nella tentazione e liberaci dal maligno. Una o due richieste, ma in realtà sono della stessa sostanza, la natura. Abbiamo bisogno della protezione divina. Perché? Che cosa significa? Noi dobbiamo realizzare la nostra debolezza, la nostra vulnerabilità. Non siamo deboli soltanto da giovani cristiani. Io ricorderò sempre, sempre nella mia vita, una sorella molto anziana, di quelle matrone che c'erano una volta in una chiesa pentecostale, la chiesa che frequentavo quando ero appena convertito, avevo 20 anni, e leggevo le parole dell'Apostolo Paolo al giovane Timoteo: fuggi le passioni giovanili, e pensavo alle passioni giovanili. E questa sorella anziana, già allora era molto anziana, un giorno lei si compiaceva che il Signore mi avesse salvato, eccetera, e stavamo parlando, e io ho detto: sorella, prega per me, sono giovane, sono tanto tentato. E lei mi ha risposto in siciliano, io dico solo la prima parola, fratelleggio, così si diceva: il diavolo ha i suoi lacci per ciascuno di noi. E aveva ragione, perché da anziani non è che siamo meno tentati, ci sono lacci per i bambini, lacci per gli adolescenti, lacci per giovani e uomini e donne, lacci per uomini di mezza età. In genere la mezza età si perde la ragione allo stesso modo, e lacci per gli anziani. E perciò abbiamo bisogno di protezione, fratelli, perché la tentazione è forte, l'allettamento a disubbidire, a trasgredire, a omettere di compiere il proprio dovere. Questo verbo che viene tradotto qui da noi, ci esporre alla tentazione, che cosa significa? Avete seguito probabilmente qualche tempo fa, nella Chiesa Cattolica c'è stata questa polemica perché è cambiato, no? Prima il Padre Nostro diceva: non indurci in tentazione. Adesso il Padre Nostro tra i cattolici viene detto: non ci abbandonare alla tentazione. Che presupporrebbe, questo verbo, una sorta di passività in Dio, cioè Dio che ci lascia e che quindi poi facciamo noi. Ma non mi sembra che sia così nella scrittura. E perché pensateci, che cosa è successo a Gesù all'inizio del suo ministero? È stato condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. Qui la richiesta che Gesù ci sta insegnando a porre al Padre è affinché ci risparmi, se possibile, dalla prova, dalla tentazione. Prove e tentazioni sapete bene che sono la stessa parola nella scrittura. L'esame, non ci mettere sotto esame. Signore, non mi mettere sotto la tua lente di microscopio. Ho paura di quello che potrebbe venirne fuori a me stesso, ai miei fratelli, alle mie sorelle, perché so, Signore, di essere ancora pieno di cose che non vanno bene. Non ci esporre alla tentazione significa: liberaci dalla prova e dal giorno malvagio, per intenderci, no, quell'espressione che troviamo in Efesini al capitolo 6, quando Paolo ci esorta a indossare la completa armatura per potere di Dio, per poter rimanere in piedi e non cadere nel giorno malvagio, nel giorno della prova, nel giorno della tentazione. Noi siamo così, siamo esseri deboli. E questo significa che dobbiamo riconoscere la potenza del nostro nemico. Il diavolo è un essere tremendamente furbo, potente e malvagio, ed è il nostro nemico. Noi non possiamo prendere sotto gamba il fatto che cercherà di ingannarci con l'aiuto del peccato che residuo in noi, che cercherà di farci del male, per quanto Dio glielo permetterà di avvicinarsi a noi. E abbiamo bisogno perciò di questa armatura per resistere nel giorno malvagio. Ma, ed è questa l'ultima parte della richiesta del Padre nostro, Gesù, insegnandoci a pregare così, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo, ci sta ricordando che la nostra vita cristiana, per tutto il tempo che saremo su questa terra, perché cesseremo di pregare il Padre nostro noi? Nel cielo non pregheremo più venga il tuo regno, perché il regno di Dio sarà venuto. Non pregheremo più sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo, perché la terra e cielo saranno una sola cosa, e la volontà di Dio e la gloria di Dio risplenderà. Ma Gesù ci sta insegnando che fino a quando saremo su questa terra, fino a quando Lui non ritornerà, fino a quando non ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà, noi in che dimensione vivremo? Vivremo nella dimensione della lotta, del combattimento, della guerra. E noi queste cose le ammettiamo, le sappiamo, ma poi quando le realizziamo, ho avuto recentemente questa esperienza, una persona parlava di questa lotta, di questo combattimento cristiano. E poi a un certo punto si lamentava, dopo qualche giorno, perché stava affrontando una lotta e un combattimento e una tentazione. Gli ho detto, ma dovresti risentire quello che hai detto un paio di giorni fa. Medico, cura te stesso. Sei stato zitto e siamo andati avanti. Noi viviamo nella lotta. È la realtà, molte cose le sappiamo, le ammettiamo, le diciamo ad altri. Se io fossi capace di mettere in pratica tutte le cose che so e che ho insegnato a voi, fratelli, non sarei insieme a voi, sarei già in cielo, perché credo di sapere abbastanza per poter essere moralmente perfetto, ma non lo sono. Il problema non è quello che sappiamo, il problema è quello che realizziamo e che viviamo. Ed è qui che Gesù vuole mettere in linea la nostra comprensione delle realtà spirituali con la nostra vita. Perché vedete, questa preghiera meravigliosa, piena di teologia, Dio trascendente, glorioso, santo, Dio onnipotente, che viene sulla terra e fa venire il suo regno, Dio che trasformerà questo inferno di questa terra nel paradiso, è un Dio che ci dà le briciole di pane di cui abbiamo bisogno, che ci dà la grazia del perdono, che ci protegge dal nostro nemico. E quindi se tra di noi qualcuno si trova nella tentazione, magari qualcuno che ci sta seguendo, non stare lontano dalla preghiera, non stare lontano dalla Chiesa, non stare lontano dalla Chiesa, dal popolo di Dio, dai fratelli, dalle sorelle che ti stringono la mano, che ti incoraggiano, che ti abbracciano, che ti fanno qualche domanda magari che ti imbarazza, ma che ti aiutano a non perderti, perché tanto quanto voi avete bisogno di me, io ho bisogno di voi. Nessuno di noi può farcela da solo, per questo il Signore ha stabilito che il popolo di Dio deve vivere e adorare e adorarlo insieme, perché abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno gli uni degli altri, abbiamo bisogno di sostegno. E se c'è qualcuno che si trova nella tentazione, si ricordi di questa preghiera che Gesù ha insegnato. E ho iniziato il culto leggendo il Salmo 40 e concludo la mia predicazione riferendomi al Salmo 40. Un salmo bellissimo, messianico, che, come abbiamo visto mercoledì scorso, descrive molto bene, secondo quello che ho potuto comprendere, la caratteristica dell'umiltà dell'uomo di Dio davanti a Dio, per varie ragioni, non ripeterò quello che ho detto mercoledì, ma alla fine come conclude Davide, il re, l'uomo guidato da Dio, il dolce cantore di Israele, dice: quanto a me, io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. È questo quello che noi abbiamo bisogno, di un Dio che si prende cura di noi. E questo è il nostro Dio, questo è il vostro Dio, colui che ha promesso che non ti lascerà, che non ti abbandonerà, che sarà con te nella gioventù, nell'età matura, nella vecchiaia, fino all'ultimo momento e fino all'ultimo alito della tua vita. Preghiamo. Signore Padre nostro, vogliamo confessare insieme a Davide: quanto a me, sono misero e bisognoso. E fa, oh Signore, che questo non sia semplicemente un ritornello, una parola detta perché sappiamo di doverlo dire, ma che sia sentito profondamente nel nostro cuore, che abbiamo bisogno di sostegno, di grazia, di protezione. E ti ringraziamo perché in te abbiamo trovato tutto questo e molto di più. Ti prego, Signore, ti preghiamo che tu possa portare a te anche altri che non ti conoscono ancora. Ti prego per questi bambini, ti prego per questi adolescenti, ti prego per quanti tra di noi non hanno ancora gustato quanto il Signore è buono. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen.